L'Evangelista Matteo presenta in questo brano l'inizio dell'attività di Gesù. Una volta venuto a sapere che Giovanni è stato arrestato e quindi l'aria si fa pesante e difficile in Giudea, Gesù sale al nord, nella Galilea, nella regione che, come vedremo, abbastanza disprezzata, lascia Nazareth, il suo paese natale, e va ad abitare a Cafarno. È interessante che né Nazareth né Cafarno vengono mai nominati nell'Antico Testamento, comunque Cafarno era una città di frontiera, importante posto di dogana, sulla riva, e l'Evangelista scrive del mare, in realtà è un lago. Perché l'Evangelista parla di mare? Perché con questo sotterfugio, sostituendo lago con mare, l'Evangelista vuol dare un'indicazione teologica. Il mare era quello che separava Israele dai pagani, ma soprattutto il mare era quello che il popolo di Israele aveva passato per fuggire dalla schiavitù egiziana e quindi indicava la piena liberazione. Allora tutta la tematica dell'Evangelista è in chiave di Esodo. Gesù è il nuovo Mosè che viene a liberare il suo popolo. E qui l'Evangelista vede nell'attività di Gesù, nella scelta di Gesù di salire in Galilea, la realizzazione della promessa di liberazione messianica da una situazione di oppressione a una di salvezza in un territorio che era stato devastato dagli Assiri, e cita il profeta Isaia, il capitolo 8, versetto 23, dove si parla di Galilea delle genti. Mentre la Giudea deve il suo nome a Giuda, uno dei patriarchi più importanti, questa regione al nord era talmente disprezzata, era una regione abitata da poveri, da bifolchi, da gente violenta, era talmente disgustata la popolazione della Giudea verso quelli del nord, che lo stesso Isaia non sa come definire questa regione e usa un termine dispreciativo, lo chiama la provincia o il distretto dei non ebrei. Il distretto in ebraico è Galil, da cui ecco il termine Galilea. Quindi mentre Giudea deriva da Giuda, e Galilea deriva da questo termine dispregiativo con il quale il profeta indica questa regione al nord. Ebbene, proprio questa regione al nord, disprezzata, dove il popolo abita nelle tenebre, proprio lì è sorta la luce. E qui l'Evangelista anticipa poi quella che sarà l'azione di Gesù, luce del mondo, di comunicare ai suoi stessi, i discepoli, la possibilità di essere luce del mondo. E Gesù inizia la sua attività. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire convertitevi. Il verbo convertire nei Vangeli, nel greco, si trova in due maniere. Uno che indica il ritorno religioso a Dio. L'altro, che è quello che adopera l'Evangelista, significa un cambio di mentalità che incide nel comportamento. Gli evangelisti, Matteo in particolare, evitano il primo termine, quello che indica il ritorno religioso a Dio. Con Gesù, il Dio con noi, non c'è più da tornare verso Dio, ma accogliere questo Dio e con Lui e come Lui andare verso gli altri. Per cui la conversione significa orientare diversamente la propria esistenza. Se fino adesso si è vissuti per sé, da adesso in poi vivere per gli altri. Questa conversione è finalizzata al fatto che il regno dei cieli è vicino. Non è ancora realtà, perché il regno dei cieli si realizzerà con l'accoglienza delle beatitudini. La prima beatitudine permetterà la realizzazione del regno dei cieli. Ma cosa si intende per regno dei cieli? Gesù non parla di un regno nei cieli, cioè l'aldilà. Regno dei cieli, espressione che troviamo soltanto nel Vangelo di Matteo, indica il regno di Dio. Matteo, che scrive per una comunità di ebrei, evita di usare il termine Dio tutte le volte che gli è possibile, per non offendere la sensibilità dei suoi lettori, e quando gli è possibile usa dei sostituti. Uno di questi era cielo, cieli. Quindi il regno dei cieli non significa l'aldilà, ma il regno di Dio. Cioè Dio diventa il re del popolo. Si permette a Dio di governare il suo popolo. Allora la conversione, il cambiamento della propria esistenza è per permettere questa realizzazione del regno che diventerà realtà con l'accoglienza della prima beatitudine. Il regno dei cieli, il regno di Dio, non cade dall'alto, ma richiede la collaborazione dell'uomo. Ebbene, mentre camminava lungo il mare, di nuovo torna a questo termine, mare, l'Evangelista scrive che Gesù vide Simone e Andrea. Questi due personaggi hanno nomi greci, quindi significa che provengono da una famiglia abbastanza aperta, direi. Simone, in particolare, è conosciuto per la sua testardaggine, infatti ha un soprannome, Pietra, che significa la sua caparbietà, la durezza, che poi verrà scoperta lungo tutto il Vangelo. Gettavano le reti in mare erano infatti pescatori. Il richiamo dell'Evangelista è alla profezia contenuta nel libro di Ezechiele, capitolo 47, versetto 10, dove il tempo del Messia sarà un tempo di abbondanza per i pescatori. Ebbene, Gesù disse loro: venite dietro a me. È interessante, Gesù, per iniziare la sua comunità, il gruppo con il quale inaugurare questo regno di Dio, non va in cerca di monaci, c'erano gli esseni, non chiama le persone pie, i farisei, non chiama neanche gli appartenenti al clero, i sacerdoti, neanche le persone potenti, i benestanti, quali erano i sadducei, e tantomeno i teologi, gli scribi, ma chiama gente normale, chiama dei pescatori, dice: vi farò pescatori di uomini. È interessante che questo titolo, al quale missione, alla quale Gesù chiama i suoi, poi verrà abbandonato presto dalla Chiesa. Preferiranno farsi chiamare pastori, titolo che Gesù non ha dato a nessuna persona, lui è l'unico pastore, anziché pescatori di uomini, che è quello che Gesù chiede di fare ai suoi. Cosa significa pescatori di uomini? Mentre pescare il pesce significa tirar fuori il pesce dal suo habitat naturale per dargli la morte, pescare gli uomini significa tirarli fuori dall'acqua, simbolo del male, simbolo della morte, per salvarli, per dare loro vita. Quindi l'azione di Gesù è di andare dietro di lui per comunicare vita a tutta l'umanità. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. C'è poi la chiamata di altri due fratelli, Giacomo e Giovanni. Questi hanno nomi giudaici, nomi ebrei, e si vedrà poi nel corso del Vangelo il loro atteggiamento che rispecchia il loro nome. E qui sottolinea l'Evangelista che c'è la presenza del padre, Zebedeo, il loro padre. Gesù li chiama, essi subito lasciarono la barca e il loro padre. Per seguire Gesù bisogna abbandonare il padre. Il padre indica l'autorità. Per seguire Gesù bisogna abbandonare il padre, perché l'unico padre che c'è all'interno della comunità dei credenti è il padre che è nei cieli, che non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma comunicando loro la sua stessa capacità d'amore, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, quindi questa regione disprezzata, insegnando nelle loro sinagoghe e annunziando il Vangelo del Regno. L'Evangelista adopera due verbi differenti per l'azione di Gesù. Nelle sinagoghe insegna. Insegnare significa prendere dal patrimonio dell'Antico Testamento per poi proporlo. Quindi nella sinagoga Gesù prende quello che è la ricchezza del popolo contenuto nell'Antico Testamento e glielo propone. Ma per annunziare la buona notizia del Regno, Gesù non insegna ma annunzia o predica, quindi sono due verbi differenti. Quando si rivolge agli ebrei, Gesù insegna. Quando si rivolge a persone o miscredenti o fuori della legge o non ebrei, Gesù annunzia o predica. E significa questo cogliere soltanto il nuovo senza il bisogno di andare a ripescare l'antico. E per la prima volta in questo Vangelo appare il termine Vangelo, che significa buona notizia. E qual è la buona notizia? E la buona notizia è quella del Regno. E infatti Gesù non si limita a parlare, ma si limita ad agire. Come? Guarendo ogni sorta di malattie e di infermità, attenzione, che non sono del popolo, ma sono nel popolo. Cioè Gesù libera quegli impedimenti che ostacolano l'accoglienza del suo messaggio di pienezza di vita nel popolo, e quindi inizia così a dilagare l'attività di Gesù, inizia il nuovo inarrestabile esodo.